Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in questo tempo di Quaresima, l'Addolorata, in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche Danna, Ave Maria, santa giornata.
Non dimentichiamo l'Addolorata. Ma questo è poi anche il mese di San Giuseppe, per cui abbiamo la Sacra Famiglia, diremmo così, impegnata in grandi sofferenze, perché San Giuseppe, pensate un po', padre putativo di nostro Signore Gesù Cristo, non ha mica avuto la vita facile, cioè, sentendosi responsabile e capo della Sacra Famiglia, naturalmente sentiva su di sé questo peso, questo impegno, dice: sono io che devo provvedere, il provveditore. E vedere come sta vita di questo pargoletto Gesù che è venuto a salvare gli uomini così difficile, ha coinvolto tutti, eh. Ha coinvolto la mamma, ma ha coinvolto anche San Giuseppe, perché naturalmente avrebbe voluto far di tutto per non far patire la sua diletta sposa, per cui non c'è riuscito, hanno dovuto patire insieme, ma hanno dovuto non solo patire insieme, ma hanno dovuto anche partire insieme per fuggire in Egitto, perché non uccidessero Gesù bambino. E poi gli stenti, perché naturalmente se tu arrivi in un paese straniero, intanto capiscono subito che sei straniero. E naturalmente che cosa devono pensare quelli? Dicono: ma questi qua cosa sono venuti a fare qua in Egitto? No, non potevano stare a casa loro. Per cui forse sono ricercati dalla polizia, cioè dalla giustizia di Israele, perché sono fuggiti qua, qui sospetti. E naturalmente lui sapeva fare un mestiere, ma non è che i clienti li trovi, non c'è mica la pubblicità, vero, per dire io so fare questo o quello. Qui certamente chi può immaginare, ecco, gli stenti che hanno dovuto patire. San Giuseppe, come capofamiglia, si sentiva lui responsabile. Dice: che capo sono io se non riesco, vero, a fare tutte le cose per il bene della mia famiglia, che mi è stata affidata da Dio stesso? Qui non è stata vita facile, né per San Giuseppe, né per la Madonna, né per Gesù bambino. Ma questa mattina proprio pensavo a San Giuseppe, padre putativo di Gesù, che è capo, però di conseguenza è anche padre putativo mio, perché nostro, perché noi siamo il corpo mistico di Gesù, per cui se è stato il padre putativo del capo, sarà padre putativo anche delle membra che siamo noi, per cui il pensare stamattina è stata una gioia, il pensare che San Giuseppe è papà putativo. Qui diciamo che dobbiamo parlare a lui come parlava Gesù, capo, al suo padre putativo, e noi dobbiamo essere riconoscenti, dobbiamo ringraziarlo per tutta la protezione anche alla nostra famiglia. Se siamo qui vivi è perché siamo anche stati protetti, perché di questi tempi dove i bambini fanno fatica a nascere, perché se non li ammazzano prima che nascano, diciamo, sbuca fuori una zanzara che poi c'è sempre stata, e adesso che si vuole proprio decimare il popolo battezzato, direi, perché questa zanzara praticamente, stranamente, ma guarda un po', opera soltanto nei paesi dove ci sono i cristiani, no? Perché dove ci sono le altre religioni non c'è manco quella zanzara, ma guarda un po', mi pare impossibile, visto che non è stata creata dall'uomo questa zanzara, no? Ma però c'era sempre stata, e adesso Brasile, America del Sud, naturalmente, dove i cristiani sono poi tanti, vero? Sono la maggioranza, ecco, là c'è la zanzara. Noi invece qui abbiamo i zanzaroni, che invece pungono i cervelli, non le madri, che poi si dice che possa produrre questa zanzara, problema di microcefalo, ma secondo voi noi abbiamo la testa micro, è diventata piccola la nostra testa, c'è poco sale dentro, c'è poco proprio intelletto e anche sapienza, vero? Ce n'è veramente poca. E allora noi siamo punti, ecco, da quelli che ci vogliono vogliono ridurre la nostra testa, perché non funzioni più come ha funzionato fino a qualche tempo fa. Adesso deve funzionare in modo da rinnegare quello che ci hanno insegnato fino adesso. È terribile. Pertanto, vedete che San Giuseppe bisogna invocarlo con forza, dire: io sono nato, io sono qua, sono stato battezzato, ho la possibilità di godere in eterno il paradiso, mentre di questi tempi che ci sono i terroristi anche delle madri, qui aborti, contraccettivi, basta figli per 2 anni, solo a noi però, perché gli altri continuano a farli, no? È una strategia infernale questa qua, sapete. E qui San Giuseppe, padre putativo della Sacra Famiglia, noi facciamo parte della Sacra Famiglia, per cui sei padre putativo e protettore delle famiglie cristiane, prega per noi, e tu, che sei terrore dei demoni, entra in azione in questo nostro tempo, perché sei protettore nostro, protettore della Chiesa. Dovremmo dire: padre putativo, San Giuseppe, abbi compassione di noi, guarda cosa stiamo combinando, guarda un po' questo mondo perverso e malvagio, che non, a dirti guarda, non so se lui dirà: no, guarda, io mi metto le mani davanti agli occhi perché non posso vedere quello che state combinando, cioè non voglio vedere, come uno davanti ai quali ci si copre il volto, è scritto così. Bene, diciamo che c'è veramente da coprirsi il volto per non vedere, la gente non sa tante cose, ti fanno sapere quello che vogliono loro, ma non ti fanno sapere quello che non vogliono che tu sappia. E allora abbiamo San Giuseppe, dobbiamo avere nei suoi confronti veramente un tenero amore. Pensate che Santa Teresa d'Avila, lei dice così, che tante volte chiedeva le grazie alla Madonna, visto che era carmelitana, vero? Anche una carmelitana, diciamo, di un ordine tutto di Maria, vero? Vestito dell'abito di Maria, vero? Una grande santa, dottore della Chiesa, e dice: chiedevo le grazie alla Madonna, e non riusciva ad ottenerle, e allora le chiesi a San Giuseppe, e tutte le volte che ho chiesto le grazie a San Giuseppe le ho ottenute, anche perché San Giuseppe è più buono della Madonna, è più santo della Madonna? No, non è questa l'interpretazione, è che sia Gesù sia la Madonna vogliono che conosciamo la potenza di San Giuseppe, ecco, la mediazione paterna, è vero, c'è la mediazione materna, ma c'è questa mediazione paterna, cioè San Giuseppe non possiamo pensare che sia così un santo, è il terrore dei demoni, per la sua umiltà, per il suo servizio, ha detto di sì, anche lui ha detto di sì. Pertanto è grande San Giuseppe. Pensate che anche Padre Pio, per chi non lo sapesse, perché bisogna fare questo florilegio, chiamiamolo così, della grandezza di San Giuseppe. Allora, Padre Pio diceva che lui di botte dal demonio ne prendeva tante, però le offriva per salvare le anime e per strappare le anime al demonio, naturalmente, no? Per cui il nemico era come un cane che si mordeva la coda. E diceva, il mercoledì, che è il giorno consacrato, dedicato a San Giuseppe, dice, San Giuseppe si metteva sulla porta della cella e non faceva passare nessuno, cioè niente botte, il giorno di mercoledì. Allora, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, quante botte prendete dal demonio? Quante botte prendono i vostri figli dal demonio? Quante botte prendono anche i vostri parroci dal demonio? Allora, invochiamo San Giuseppe che non li faccia più passare. Ma dovete sapere che non è mica finita qua, che la coroncina al Sacro Cuore di Gesù, la coroncina dice per irresistibile, vero, così è stata definita, vero, per ottenere al Sacro Cuore di Gesù, termina dicendo così: o Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non avere compassione degli infelici, dunque, sai che la dico tutti i giorni, adesso mi viene un lapsus, Padre del Santore Gesù, dunque, o Sacro Cuore, qui è impossibile non avere compassione, hai pietà in nome dei cuori peccatori, ed accordaci le grazie che ti domandiamo, per mezzo del cuore immacolato di Maria e di San Giuseppe, vero? Allora, però questo San Giuseppe è stata una giunta che ha messo Padre Pio, perché la preghiera non comprendeva San Giuseppe, padre putativo del Sacro Cuore di Gesù, e lui l'ha chiesta al vescovo di Foggia e gli ha accordato, ha dato l'imprimatur a questa preghiera, per cui o Sacro Cuore di Gesù, qui è impossibile non avere compassione degli infelici, abbi pietà di noi miseri peccatori ed accordaci le grazie che ti domandiamo per mezzo del cuore immacolato di Maria, tua e nostra tenera madre, San Giuseppe, padre putativo del Sacro Cuore di Gesù, prega per noi. Così è, perché siccome se parto dall'inizio mi scorre e va fino alla fine, se parto dalla fine mi inciampo. Allora, avete capito che San Giuseppe, bisogna invocarlo con grande fiducia, perché sia Gesù che la Madonna vogliono che lo conosciamo, dice, perché è vero che lui nel Santo Vangelo neanche una parola c'è, il silenzio di San Giuseppe, ci fosse una parola, vero, di San Giuseppe. Ecco, l'angelo è apparso e ha parlato a San Giuseppe, ma però San Giuseppe non ha detto niente, no? Ecco, non temere di prendere in sposa, perché quello che è in lei viene dallo Spirito Santo. Lui non ha mica risposto, ha fatto, insomma, ha messo in pratica. Ecco, e ad esempio Santa Teresa d'Avila dice, secondo lei, dottore della Chiesa, dice, secondo me San Giuseppe è assunto anche lui in cielo in anima e corpo, perché dice, se il Signore ha detto nessuno separi ciò che Dio ha unito, e dice, è possibile che in paradiso ci va in anima e corpo, cioè ci va Gesù Cristo, ci va la Madonna e San Giuseppe dove va? E deve stare anche lui là in paradiso, per cui intanto non è ancora tempo, ma andando avanti vedrete prima che finisca il mondo verrà anche questo dogma. San Giuseppe è grande, è infinitamente più grande di quanto pensiamo noi. E non è vecchio, sapete, è giovane. Chi l'ha visto ha detto, ma come? Tutti dicono che tu sei anziano. Dice, lui si è messo a ridere, perché volete, ma siamo veramente, non dico neanche i titoli, perché i titoli non li dico, ma scusate, era possibile che a una ragazzina, diciamo, di 16-17 anni fosse promessa sposa di un vecchio, ma cioè, che poi diventava pure madre, no? Con un vecchio, ma insomma, qui doveva essere proporzionato, ecco, anche all'età della sposa, no? Per cui non era vecchio, ma tu capisci, siccome era casto, era così, allora ho detto, se era casto è perché era vecchio, ma no, perché era santo, qui non era casto perché era vecchio, era casto perché era santo, benedetti, aiuto. Poverini noi, poverini noi, poverini noi. Anna. Allora, adesso passiamo a un altro capitolo. Capitolo. L'ho capito. Allora, la scorsa settimana, no, martedì abbiamo parlato appunto della misericordia, e dobbiamo sempre approfondire anche questo tema, perché è un peccato, no? Che non venga conosciuto nella sua reale, diciamo, come dire, la connotazione, ecco, di misericordia. Ecco, bisogna che uno capisca cosa significa, che ognuno capisce quello che gli pare, ma bisogna vedere come la intende nostro Signore, no? Allora, io sempre devo volare a Fatima, perché vi ho detto che è un pozzo senza fondo, è un tesoro nascosto, ma non è nascosto perché il cielo ha voluto nasconderlo, sono stati i cristiani a nasconderlo, perché insomma è impegnativo, no? Ti fa capire che per essere cristiano devi avere certe qualità. E difatti, siccome è il centenario delle apparizioni dell'angelo, proprio nel 2016, con 1916-2016, l'angelo mandato dal cielo, ecco, viene a insegnare ai bambini una preghiera di riparazione, che però è una preghiera di misericordia. Eh sì, perché viene a insegnare ai bambini questa preghiera che tutti conosciamo, ma a memoria, ma non perché conosciamo il peso delle parole che noi pronunciamo, noi la sappiamo a memoria, poi ecco, allora l'angelo scende dal cielo, mandato da Dio, e insegna a Dio misericordioso, e insegna ai bambini ad essere misericordiosi. Allora, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Allora, praticamente, se io credo per quelli che non credono, sono misericordioso e troverò misericordia, perché sono misericordioso in quanto mi impegno a credere a tutto quello che il buon Gesù ci ha insegnato, tutto quello che è scritto nella Bibbia, a viverlo, per cui devo credere. Cosa devo credere? Alle parole o ai fatti? Devo credere a quello che la Chiesa ci insegna, ma diciamo che è Gesù Cristo il Divin Maestro, no? Allora, se io non credo a quello che Gesù dice, vuol dire che non posso credere anche per gli altri, perché se no, diciamo, passo agli altri anche la mia mancanza di fede invece che passargli la mia fede. Allora, sono misericordioso perché credo per quelli che non credono, adoro per quelli che non adorano E sono misericordioso perché adoro anche per quelli che non adorano, per cui lo faccio come riparazione, e se sono un riparatore sono anche misericordioso, perché mi sostituisco in un certo modo, ecco, a chi non adora, e per misericordia adoro anche per quelli che non adorano. Spero per quelli che non sperano, cari miei, che bisogna sperare per quelli che non sperano, ma scusa, permettetemi una battuta, bisogna anche sparare per quelli che non sparano, nel senso che Padre Pio, il Santo Rosario, lo considerava un'arma e dice: o spari tu o spara lui, per cui chi non spera e chi non spara, vero? Anche per quelli che non sperano, qui io devo avere una speranza illimitata, perché deve essere misericordioso per offrirla anche a coloro che non ce l'hanno questa speranza, sono disperati, oggi non sono pochi. E ti amo per quelli che non ti amano, per cui diciamo ti amo per quelli che non ti amano, per cui uso misericordia verso quelli che non ti amano, perché ti amo anche per loro, per cui essendo misericordioso otterrò misericordia. Pensate che bello, no? La riparazione è misericordia. Gesù Cristo misericordioso è riparatore, la Madonna è riparatrice, San Francesco è riparatore, Padre Pio è riparatore, ma sono misericordiose queste creature. E Gesù però non è una creatura, sì, umanamente sì, ma è Dio. Qui Dio misericordioso ci mostra come si fa ad essere misericordiosi. Adesso non vi faccio tutta la storia di Fatima, però. Allora adesso attenzione. Io devo farmi santo, non c'è niente da fare, devo farmi santo, perché se non mi faccio santo non sono misericordioso, perché essendo io corpo mistico di Cristo, cioè faccio parte insieme a tutti voi che ascoltate, no? Però attenzione, se io pecco, io non amo né Dio e neanche il prossimo, perché con il mio peccato faccio del male a tutti i miei fratelli che sono nel mondo, i miei peccati fanno soffrire tutto il corpo mistico, se io mi do una martellata su un dito, è vero, c'è tutto il corpo che gli vengono le sudorazioni e per il dolore, no? Per lo spasimo, per il dolore. Allora, il peccatore non è misericordioso perché fa del male a tutti, dal capo fino alle membra. Allora, chi è il misericordioso? Il santo è misericordioso perché? Perché crede, adora, spera e ama, sì, ma diciamo perché evita in tutti i modi il peccato, ma addirittura diventa un anticorpo del peccato, perché diventa virtuoso, per cui santo, e allora è misericordioso, perché fa del bene al corpo mistico di Gesù Cristo, e costui troverà misericordia perché si è fatto santo. È inutile che ci giriamo intorno, no? La misericordia è fatta così, no? Per cui noi ci riempiamo la bocca di parole, no? Di concetti anche, ma alla fine, vedete Fatima, con semplicità ti mette là, come praticamente ti mette contro il muro e dice: ti arrendi, non vedi che non sei un buon cristiano misericordioso e tu vuoi trovare misericordia? Qui il misericordioso è così. Quando si racconta la parabola, vero, del padre che aspetta il figlio, non pensate che il figlio sia tornato così senza che ci sia stato un intervento di grazia, no? Qui il padre non è che ha detto: vabbè, gli ho dato i soldi che s'arrangi, no? No, no. Vedete che stava sempre a guardare, ma perché guardava non solo con gli occhi, ma guardava il figlio con suppliche e preghiere. Cioè, Signore, quel figlio che mi hai dato, chissà com'è conciato, chissà quanto soffre anche perché non ha voluto stare con chi lo amava e sei illuso di trovare di meglio andando via da casa, Signore, fallo rinsavire, fallo pentire, fa che torni a casa, io lo aspetto a braccia aperte. Il padre ha fatto una preghiera, non è che questa gente torna senza che nessuno intervenga, cioè Gesù Cristo è venuto qua per salvare noi, per cui se non veniva saremmo stati tutti dei dannati, lo dice Sant'Agostino, una massa di dannati. Qui deve intervenire qualcuno. Allora, questo figlio che praticamente se n'è andato lontano, ecco, e ha divorato tutte le sostanze che gli erano state date e aveva amici finché c'aveva i soldi. Quando sono finiti i soldi ha perso anche gli amici, capite gli amici come che amici sono? Allora pregava. Allora, noi non dobbiamo pensare che i figli tornino a casa senza che nessuno faccia niente, perché ci deve essere qualcuno che deve dire credo, adoro, spero e ti amo e ti domando anche perdono per quei disgraziati poverini che sono andati sperando di trovare la felicità nel peccato e invece hanno trovato la disperazione. E allora credo, adoro, spero e ti amo. E questo Signore che non vuole la morte del peccatore ma che si converte e viva, cosa fa? Ha fatto sì che questo, messo alle strette, con questa santa ispirazione che è costata la preghiera del padre che credeva, che sperava, che adorava e che amava anche per suo figlio che aveva perso tutto, che non aveva perso solo i soldi, aveva perso la fede, la speranza e la carità. E diciamo che qualcuno ha pregato e il Signore la grazia l'ha ottenuta perché non vuole la morte del peccatore ma che si converte e viva. Per cui vogliamo avere misericordia. Guardate che c'è da pregare e da credere, da adorare, da sperare, ma guardate come è conciato il mondo, guardate anche la Chiesa come è messa in questo momento. E allora servono, non io ricevo messaggini, ricevo video, dico sentite, cercate di mandarne qualcuno in meno e dite qualche rosario in più, no? Perché queste cose, no? Sembra siamo diventati dei comunicatori sociali, no? Per cui ti arrivano 10 video da 10 strade diverse, no? Se poi anch'io le mando in giro diventano, si moltiplicano, ma dico sentite un po', ma quanti rosari dite voi che spedite video e messaggi a tutto spiano? Ci sono i gruppi di Facebook, no? Di cosa sono, di WhatsApp e cose varie. Mi raccomando, non vi fate incantare, pensate di fare del bene, ma guardate che i rosari hanno una potenza che superano tutte le altre cose, perché prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Qualcuno è anche buono, ma non dobbiamo farci intossicare, diciamo, sempre lì con gli occhi sullo smartphone a vedere, sentire, spedire, diffondere, far girare. Sembra quasi che ci facciamo santi a fare quelle cose là. Voi ve lo immaginate Padre Pio con lo smartphone che mandava messaggi? Ve lo immaginate? Aveva la corona in mano e sai quanti messaggi mandava? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, prega per noi peccatori. Pensa quanti messaggi, no? Tutti i rosari, ogni Ave Maria era un messaggio diretto a qualche figlio perduto in mezzo ai porci, sì, a pascolare i porci. Allora, ve lo dico perché è giusto, ecco, non diventiamo esagerati in queste cose, no? Diamo mezz'ora di tempo al giorno, diamogli un'occhiata, ma insomma che non stiamo sempre lì, sembra quasi che siamo diventati più cristiani a mandare in giro messaggini, no? Ma i messaggini, i bambini di Fatima, sapete quanti ne hanno mandati, quanti anime hanno salvato senza smartphone, quanti messaggini, preghiere e sacrifici. Il Signore guarda quelle cose lì, sapete? Ecco, per cui non ci facciamo depistare, perché tutto ciò che diventa eccesso,
non giova.
Allora, Anna, tutta questa cosa, beh, questa prefazione della trasmissione, ma sono cose casarecce, insomma, dai, sono cose fatte in casa, no? Così molto semplici, che tutte le possono capire. Adesso vediamo cosa ci dice il libro della Sapienza, poveri noi. Noi ci siamo dentro in questa storia qua, Ci siamo dentro proprio, il libro della Sapienza.
Eccomi, e questo passo del libro della Sapienza costituisce un'anticipazione di quanto avverrà nei confronti di Gesù. Nei discorsi degli empi si può facilmente ravvisare una prefigurazione dell'atteggiamento dei farisei verso Gesù, i quali, vedendo nell'agire e nelle parole del Maestro Divino un chiaro ed eloquente rimprovero alla loro falsa ed iniqua condotta, preferiscono condannarlo a morte, piuttosto che riconoscere i propri errori, credere nella sua divinità e seguirlo. Preghiamo fiduciosamente Gesù affinché scuota i nostri cuori per ottenere frutti autentici di conversione. Dal libro della Sapienza, dicono gli empi, fra loro sragionando, tendiamo insidia al giusto, che per noi è di incomodo e si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa e si ritiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova, con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio. Non sperano ricompensa per la rettitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile.
A leggere questo brano, io penso, vero, al nostro fondatore, vero, perché punto punto, vedete, le anime che vogliono seguire il Signore vengono scartate, però poi il Signore, come ha fatto con Gesù, diventeranno testata d'angolo, per cui ciò che i costruttori hanno scartato poi diventa pietra d'inciampo. Allora, dicono gli empi, qui, intanto dicono gli empi, no? Fra loro sragionando, per cui ragionano alla rovescia in pratica, non capiscono o non vogliono capire. Tendiamo insidio al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge, ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta.